punto 103. Le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori. L'appuntamento con l'informazione locale di Radio Club 103 anche per questa edizione. Barbara Paolazzi in studio con Andrea Chicca, in collegamento telefonico Giuditta Bolzonello. Apertura dedicata alla situazione del Covid in Veneto e vediamo subito quelli che sono stati i passaggi fondamentali della conferenza stampa di Luca Zaia, a partire dalla descrizione di quella che è l'epidemia e qual è la caratteristica a livello veneto.
Allora, qual è la caratteristica ad oggi della nostra infezione veneta? È un'infezione che ha una curva sicuramente bene in ascesa per i ricoveri in area non critica. Sto parlando di pneumologie semi-intensive, subintensive, sto parlando di pneumologia, malattie infettive. E quindi la storia è diversa da molte altre comunità italiane in questo momento, ma anche rispetto a marzo. Cioè abbiamo una quantità di ricoveri in area non critica predominante rispetto al tema delle intensive. Non chiedetemi quali sono le spiegazioni, perché sono molteplici, no? Il tema è quello che magari si cura di meglio, e può essere che il virus qui abbia dia degli esordi differenti, può essere che il contesto sociale e territoriale porti a questo, non ve lo so dire, ma in questa fase no, non è neanche interessante approfondire più di tanto questo. È interessante capire che da un punto di vista di sanità pubblica noi abbiamo due indicatori nel famoso nostro, diciamo, progetto con le cinque fasce. Abbiamo noi adesso siamo nella seconda fascia delle 5, no? Allora abbiamo, per passare alla terza fascia, o superiamo i 150 pazienti in terapia intensiva e si va in terza fascia, o si superano i 900 pazienti in ricovero e si va in terza fascia. Allora, perché vi dico questo? Perché abbiamo decisamente in terza fascia, c'è già la provincia di Belluno, le altre province, Treviso ci sta arrivando, fondamentalmente tutte non per le terapie intensive ma per i ricoveri in area non critica. Le altre province del Veneto, diciamo, alcune sono abbondantemente nella seconda fascia, altre sono nella seconda fascia ma è nella parte più alta, no? Quella più prossima alla terza fascia. Di certo oggi in Veneto abbiamo due province, stiamo parlando di questione di qualche giorno di differenza tra una all'altra, che non è che qualcuno pensi che ci sono due lazzaretti in Veneto. Allora, Belluno, che è in terza fascia e che si vedrà costretta ad attivare sempre più letti presso l'ospedale di Belluno, e la provincia di Treviso, che comincia ad essere interessata da ricoveri importanti in area non critica, che quindi passerà velocemente alla terza fascia.
Importante la sperimentazione anche su alcuni test rapidi.
E io ve l'ho detto più volte, no, che il dottor Rigoli, che ricordo, il dottor Rigoli è primario di microbiologia e capo dipartimento a Treviso e vicepresidente nazionale dei microbiologi. Ha sperimentato in doppio con il tampone molecolare e il tampone rapido. Adesso avrà da fare una prova in doppio e farsela validare per questi nuovi test in autosomministrazione. Vero, due settimane, ma due settimane, diciamo, per, diciamo, considerare finita la prova su, forse avrà, da quello che so io, forse avrà una disponibilità di 5.000 test, verranno distribuiti e provati in doppio col tampone molecolare per vedere l'affidabilità. Cioè, se funziona e se poi ci sarà un'autorizzazione, noi pensiamo di distribuirli ovviamente tramite una rete che per noi è inviolabile, che è quella dei medici di base e le farmacie, con un portale di biosorveglianza che stiamo già predisponendo, in maniera tale che il cittadino, come si può dire, nella totale fiducia, ma così è anche se fa un tampone molecolare, perché se va a casa da positivo non lo dice nessuno e continua a fare la vita di prima, ne abbiamo trovati in giro, sono tutti che stiamo lì a fare il processo i cittadini. I cittadini, se si fanno il test che ritirano in farmacia, ad esempio, perché noi pensiamo di coinvolgere anche le farmacie su questo, se lo fanno e diranno nel portale buono, cattivo, positivo, negativo. Insomma, ci daranno una mano per il piano di sanità pubblica.
E infine ancora un accenno sulle proteste di queste ore.
Sono comprensibili le proteste. Ripeto, non lo dice uno che dice che il virus non esiste, liberi tutti, assolutamente. Perché di restrizioni sugli assembramenti e sull'uso della mascherina sono sempre fondamentali. Però pensare che poche categorie produttive paghino il conto tutti, allora vuol dire che dal punto di vista sanitario noi dobbiamo certificare che le linee guida che abbiamo dato a queste attività erano inutili, ma non lo sono perché noi dal punto di vista epidemiologico non abbiamo avuto evidenza di contagi nelle palestre o nei ristoranti. Ma dico anche di più, ieri sera alle 9 di sera a strada la Pontebbana era piena di auto, non c'era il deserto. E mi sono detto, ma è più utile che la gestione di questa massa di cittadini venga gestita da attività che hanno le linee guida o che restino liberi magari andare a trovare amici, fare incontri o quant'altro? Questo è un bel tema al quale rispondere.
E per rimanere in ambito di proteste, anche a Belluno in maniera del tutto civile ci sono state delle dimostrazioni, e si tratta soprattutto di un flash mob organizzato dal mondo sportivo. C'era per noi Moreno Gioli.
In un'Italia incendiata dalle proteste contro il giro di vita imposto dal nuovo DPCM, anche il bellunese fa sentire la sua voce, ma lo fa alla sua maniera, educata. Nessuno scontro, nessun cassonetto incendiato. Qui la protesta è fatta di flash mob, come quello auto-organizzato dalle associazioni sportive dopo la pubblicazione del testo definitivo del DPCM che impone la chiusura di palestre, piscine e la sospensione delle attività sportive di base. Nata sui social, la convocazione spontanea ha avuto un insperato successo. Ieri, alle 17, attorno alla fontana di Piazza dei Martiri a Belluno, si sono ritrovate oltre un centinaio di piccoli atleti, allenatori e genitori, rappresentando un po' tutto il mondo dello sport bellunese. Si sono visti rugbisti, pugili, insegnanti di arti marziali, ma anche piccoli frequentatori della piscina, pallanuotisti, squadre di pallavolo. Tutti insieme, a debita distanza e adeguatamente mascherati, per cercare di convincere il governo a tornare sui suoi passi. Ci sentiamo presi in giro, il coro unanime. Prima ci impongono una serie di protocolli rigidissimi e poi nessuno controlla che vengano applicati, salvo poi chiudere tutto da un giorno all'altro. Qui si mette in gioco la sopravvivenza economica di interi settori.
E chiudiamo la consueta parentesi dedicata alla situazione legata appunto a questa epidemia con i dati diffusi nell'ultimo bollettino dell'ULS. E nelle ultime 24 ore sono stati 93 i casi positivi, che portano ora i casi attualmente positivi a 1417. Le persone ricoverate in questo senso negli ospedali della nostra ULS Dolomiti sono 43 a Belluno in area non critica, 3 in terapia intensiva e 16 all'ospedale di Feltre. Le persone attualmente positive ricoverate in ospedale di comunità sono 3 ad Alano e 12 a Feltre. È stata riattivata l'attività della chirurgia urologica all'ospedale San Martino di Belluno ed è in corso di attivazione l'ospedale di comunità ad Agordo, con contestuale sospensione dell'attività di unità operativa ortopedia. L'attività di ortopedia proseguirà presso le unità operative dell'Hub di Belluno e dell'ospedale di Feltre. Voltiamo pagina, cambiamo argomento, pensiamo già al Natale, il Natale che ancora una volta si lega al comune di Lorenzago. Sentiamo perché con Giuditta Bolzanello.
Lorenzago di Cadore donerà un abete per il prossimo Natale alla Segreteria di Stato Vaticano. Che fra la bella località cadorina e il Vaticano ci sia sintonia è cosa nota. Rafforzare un legame profondo iniziato nel 1987 dall'allora pontefice, oggi San Giovanni Paolo II, che la scelse per le sue vacanze, l'ultimissima iniziativa di cui ha dato conto nell'ultimo consiglio comunale il sindaco Marco D'Ambros. In collaborazione con l'amministrazione provinciale e la protezione civile dell'ANA, ha spiegato il sindaco di Lorenzago, è stato proposto l'omaggio di un albero di Natale per la Segreteria di Stato Vaticano. Il cardinale Parolin subito ha accettato ed ora ci stiamo concordando per la consegna della pianta a Roma, dando gratuitamente una grande visibilità al nostro paese e rinsaldando quel rapporto con il Vaticano che è stato alla base delle presenze dei romani pontefici in Cadore. Una notizia che ha riempito d'orgoglio il Consiglio tutto e la comunità lorenzaghese. Non per caso, Lorenzago è infatti definito il paese dei papi.
Luca Marchetto confermato alla presidenza dello Ski College Veneto di Falcade nel suo compito in seno al CDA della struttura bellunese che ospita oltre 60 studenti atleti provenienti da diverse regioni d'Italia impegnati nello snowboard, nel fondo e nello sci alpino. Marchetto sarà coadiuvato da Michele Costa, sindaco di Falcade, Valentina Della Zonca, Davide Pettini, Corrado Piscanek, Manuela Xais e Monica Zorzini. Nuovo ingresso è quello di Luca Marchetto in rappresentanza del Follador De Rossi, l'istituto con il quale lo Ski College ha stretto da tempo una convenzione e che dà la possibilità agli studenti sciatori di scegliere tra istituto tecnico tecnologico, tecnico economico, liceo scientifico sportivo e istituto professionale. La stagione 2020-2021, dicono, non si preannuncia facile a causa delle problematiche relative all'emergenza sanitaria, ma sono convinto, dice il presidente appena rieletto, che con la collaborazione di tutti riusciremo a proseguire sulla strada intrapresa, proponendo un'offerta scolastica e un'attività sportiva di ottimo livello.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103, come sempre con le ultime notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto, seguiranno le brevi e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Ci occupiamo subito di incidenti stradali. Sono stati 13.857 gli incidenti in Veneto nel 2019, con 336 vittime e 18.822 feriti. Rispetto al 2018 sono calati gli incidenti e i feriti, ma salite le vittime, più 8%, lo comunica l'Istat. E si è presentato anche il sindaco di Venezia Brugnaro alla cena di gala organizzata alle 5 all'osteria Plip di Mestre, in risposta a provocazione alle norme del DPCM che impongono la chiusura dei ristoratori alle 18. Vogliamo testimoniare, ha detto Brugnaro, la forza di questi pubblici esercizi che a tutti i costi vogliono tenere aperto e anche la scorrettezza con cui vengono fatte queste manovre. Non ci sono solo i bar e i ristoranti, ma anche i teatri, i cinema, le palestre, le piscine. Tutte persone che si sono comportate onestamente, hanno fatto investimenti per la distanza. Non ci risultano contagi e comunque sia noi dobbiamo continuare a vivere. Alla cena delle 5 di mattina ovviamente si sono presentati circa una sessantina di avventori. E da oggi il locale Mestrino ha cambiato la propria denominazione da osteria a trattoria, cambiando gli orari di apertura dalle 11 alle 18, come probabilmente faranno in molti. Restiamo ancora sul tema caldo del DPCM, circa 1.000 persone, in maggioranza titolari di aziende e operatori di attività colpite dalle chiusure del nuovo DPCM Covid, hanno dato vita a una manifestazione di protesta nella piazza centrale di Treviso. Le imprese sono in generale associate alle sigle di categoria di commercianti e esercenti. Fra i presenti anche alcuni esponenti politici delle amministrazioni locali e regionali. E le restrizioni imposte dall'ultimo decreto anche al settore fioristico hanno un grave impatto sulla programmazione, in questo caso di Verona Fiera, costretta a annullare tutti gli appuntamenti in presenza di novembre. Ad iniziare dai due weekend di Fiera Cavalli, a spostare tutte le altre su online al 100%. È un fatto molto grave perché il settore ha perso da marzo a settembre il 70% del fatturato e da questo si aggiungono ora i danni pesanti dovuti alla sospensione immediata, mentre molti quartieri come il nostro avevano già iniziato gli allestimenti per le manifestazioni. Saltata Fiera Cavalli, a novembre diventano digitali anche al 100% Wine to Wine Exhibition, Opera Wine, Wine to Wine Business Forum e Be Open, in programma dal 21 al 24 novembre, mentre Giobbe orienta dal 25 al 27 novembre mostra convegno dedicata a scuola, formazione e lavoro, era già stata programmata in modalità online. Così ha dichiarato Maurizio Danese, presidente di Verona Fiere SPA. E sempre sul tema contagi, ricordiamo i dati di quest'oggi. Tornano i contagi, più 1.526 in 24 ore, Treviso è la più pandemica con 323 nuovi positivi. Continuiamo quindi con la nostra rubrica in primo piano. Alberto Barbera è stato confermato direttore del Festival del Cinema di Venezia. E purtroppo ancora episodi di sconforto, si rifiuta di indossare correttamente la mascherina in stazione a Verona e sputa contro gli agenti. È una donna italiana di 47 anni che all'invito di indossarla ha insultato pesantemente gli agenti della polizia ferroviaria. E gli spettacoli tentano di non fermarsi, oltre 2.000 spettatori per Tosca in streaming dal Del Monaco di Treviso. Oltre 2.000 spettatori, dicevamo, hanno seguito in streaming l'apertura di stagione del Teatro Del Monaco di Treviso con la prima della Tosca di Puccini, il primo spettacolo italiano ad andare in scena senza pubblico a meno di 24 ore, appunto, dal DPCM. Ed è tuttora in corso una delle mostre più belle in Europa, la mostra su Van Gogh proprio a Padova. Il recital teatrale su Van Gogh in diretta sulla pagina Facebook e sul sito di Linea d'Ombra. Marco Goldin, che ne è il curatore, dichiara: non è per il momento consentito andare in teatro, desidero allora regalare al pubblico una serata davvero speciale, sicuramente unica, proprio in questo momento in cui i teatri sono chiusi, una serata per tutti e gratuita. Si svolgerà in diretta dalle sale della grande mostra Van Gogh e i colori della vita venerdì 30 ottobre alle 21 sul sito di Linea d'Ombra. Vincent Van Gogh, Marco Goldin e Remo Anzovino sono i tre protagonisti del recital. In questa occasione di spettacolo, al posto delle usuali proiezioni da teatro, Goldin racconterà la vita e la pittura di Van Gogh in mezzo alle opere autentiche. Il set con il pianoforte resterà fisso al centro della mostra, lì dove Marco Goldin e Anzovino dialogheranno tra racconti, letture ed esecuzioni al pianoforte. Prima di passare al tempo, ci occupiamo dei tamponi fai da te. È di pochi giorni fa l'annuncio dei tamponi fai da te a 2-3 euro, come i test di gravidanza. Rigoli, dei laboratori della Regione del Veneto, conferma l'annuncio di Zaia. In 20 giorni l'arrivo dei tamponi fai da te costeranno 2-3 euro in farmacia. Tempo 15-20 giorni avremo i primi test in autosomministrazione. Questo ci cambierà la vita. Il tampone fai da te potrebbe seriamente rivoluzionare la prevenzione e il controllo della pandemia da Covid-19. Che vede ormai la luce con l'arrivo possibile nelle farmacie a un costo assai ridotto, sui 2-3 euro a pezzo.
Meteo e viabilità.
Siamo così giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per mercoledì al mattino per lo più velato, per transito di sottili nubi alte, a tratti coperto, per estesi altostrati. Al pomeriggio cielo sempre più sereno con ottima visibilità sulle Dolomiti. Giovedì al mattino sulle Dolomiti estesa nuvolosità, alta e media stratiforme, stessa nuvolosità anche se meno compatta sulle Prealpi. Al pomeriggio attenuazione della nuvolosità ovunque. La tendenza per venerdì e sabato, venerdì 30, tempo stabile con estese velature del cielo, temporanee nubi di sottovento al mattino e parziale diradamento al pomeriggio. Sabato 31, stupenda giornata autunnale con sole, cielo sereno, atmosfera tersa e ottima visibilità in montagna. L'unica insidia si limiterà al rischio di banchi di nebbia nelle conche, localmente sugli altopiani della fascia prealpina, durante le ore più fredde. Prima di chiudere, come sempre, di guardo zero termico, si posiziona per mercoledì a 2900. Resteremo su questa quota anche giovedì, saliremo oltre i 3000 metri venerdì e sabato. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiremo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita, la nostra nuova app gratuita Radio Club 103 Dolomiti, nonché sulle pagine Facebook con il player dedicato.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.